Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrique seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrique per la puntata numero 43 del 24 aprile 2015. Ricordiamo anche che il 24 aprile non è il giorno prima del 25, perché il 25 non sarà mai il giorno dopo del 24 aprile, in occasione del 70° anno ancora di più. Attenzione!
Non ti sento convintissimo però, eh?
Attenzione! Ma questa è anche la trasmissione che saluta la sua juniores e che insieme a lei si salverà. Ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non c'è bisogno che cercate la juniores o aspettate il 25 aprile. Contattate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
La radio non è un fatto privato.
Guarda, neanche è stato introdotto,
certo, e già chiacchiera
sopra. Forse no, avrete capito che questa sera è una puntata difficilissima perché c'è Laszlo Kovacs.
Dobbiamo dirlo adesso. Dobbiamo dirlo adesso che è la puntata più difficile, bisogna dirlo.
Ah, sì, ma lo sanno.
Me coglioni.
E ci seguono sulla nostra pagina Facebook, in tantissimi ci scrivono, tanti ci chiedono di Laszlo Kovacs. Io non voglio dire cosa ci dicono, però alla fine noi nel dubbio, ecco, l'abbiamo chiamato.
L'importante è che ne parlino.
Ne parla, esattamente. Quindi Bar Traum Fabrique su Facebook, Bar Traum Fabrique su Twitter, dove ci potete twittare dopo l'hashtag, oppure scriveteci a bartramfabrica@gmail.com per suggerirci magari i temi delle puntate, perché in questo caso noi diciamo: ma che cavolo è uscita al cinema, Lupus? Che ci inventiamo stasera?
Che ci inventiamo stasera? Dici bene, perché questa settimana c'è poco e si vede pochissimo, e quindi facciamo un c'è ma non
si
vede. I cinema
di Perugia non si sono impegnati per niente.
Si sono impegnati no, è che ricicciano i cinema di Perugia.
Ma non è vero, cioè, ma non vi permettete.
Ricicciano, no, nel senso.
Se volete poi vi spiego perché questa
settimana. Certo, no, ma non guarda.
Non me ne frega un cazzo.
E allora vuol dire cazzate.
Comunque questa settimana abbiamo un c'è ma non si vede su Samba, film di Eric Toledano e Olivier Nakache, che è gli autori di Quasi Amici, per intenderci. Parliamo di Avengers Age of Ultron, perché è l'unico filmone effettone uscito questa settimana, e visto che non c'è niente di nuovo di cui non abbiamo ancora parlato, perché la settimana scorsa è stata una puntata bella ricca di uscite, parliamo di supereroi, perché prendiamo questo bello spunto di Avengers e si parla di supereroi. E poi il nostro signorino, buonasera Fabrizio Cruciani, che salutiamo.
A proposito di supereroi,
benvenuto Fabrizio, ci racconterà un succulento aneddoto dal mondo del cinema, proprio in presa diretta. Tra l'altro questa sera c'è Laszlo Kovacs, ma un altro grande ritorno, Simone Rossi.
Ciao a tutti.
Bentornato. Come mai questo tempo non sei stato con noi?
Perché quando non c'è Laszlo non ho voglia di venire.
Non hai motivo.
L'ha chiuso in una scatola.
Ma che redazione burlona.
E poi alla fine si scoprirà che Hans e Laszlo sono la stessa
persona. Esatto, perché quando c'è uno non c'è l'altro. È possibile.
Sarebbe bellissimo.
La voce è simile, tra l'altro.
Molto.
Sono un po' come Peter Parker e Spider-Man.
Bisogna vedere chi è Peter e chi è Spider-Man.
Poi abbiamo anche altri due ospiti, nuovi ospiti.
È vero.
Introdurrai
ospiti
diretto,
che vengono da una delle capitali del cinema, ovvero Roma. Quindi questa
Pensavo
sera tre
Los
ospiti
Angeles.
Che hanno a che fare con città.
Dall'accento avrei detto Los Angeles.
Los Angeles, infatti abbiamo
basta Los Angeles.
Mauro e Emanuele, ospiti da Roma, che sono venuti appositamente per la puntata in cui trattiamo i supereroi.
Ma benvenuti.
Emanuele o è Emanuele?
No,
Emanuele.
No, E era legata a Mauro.
Ah, ok.
Mauro E.
Bene, ma a questo punto
posso avere una birra?
Sì, penso di sì, ma mentre servite una birra a Laszlo, presto, perché sennò si sfastidia. Smith ci potrebbe dire come è andato il box office questa settimana.
Ma perché no? Allora, diciamo che la classifica degli incassi totali vede ancora in testa Fast and Furious 7, che sta però esaurendo i suoi spettatori, che comunque erano già un pezzo avanti quando è cominciata rispetto al loro esaurimento.
Sì, no,
con circa 17 milioni. L'ultimo 17 milioni di incassi e non 17 milioni di spettatori. Però insomma, l'ultimo lupo, Home e la famiglia Bélier, arrotondano di poco i loro incassi, rimanendo secondo, terzo e quarto rispettivamente, mentre si avvicina a loro, se Dio vuole, opera prima di Edoardo Falcone, che arriva a 2 milioni e 200 mila euro. In testa alla classifica di ieri sera, ovviamente, c'è Avengers Age of Ultron, che è appena uscito, incassa 820.000 euro in una sola sera. Secondo mia madre,
grande.
Non secondo mia madre, cioè come
secondo.
Ah no,
secondo, pensavo che tua madre avesse qualcosa da dire su Avengers.
Come secondo il film di Nanni Moretti, mia madre, finora che ha totalizzato 1.100.000 euro. Terzo, Adeline, l'eterna
Adeline, credo.
Kenneth Branagh.
Sentite, ma invece, visto che domani è il 25 aprile, si parla di supereroi, Laszlo voleva dirci qualcosa.
Sì, no, cioè sono in polemica con loro perché... No, veramente, io vorrei semplicemente far notare...
polemica con loro.
È un po' che non fa radio e non cala verso la dizione.
Ma l'ho fatto apposta, era una controcitazione contro la pomata nell'esercizio. Detto questo, volevo semplicemente far notare a tutti i miei fans che mi stanno ascoltando in questo momento come la linea editoriale di questa trasmissione sia scesa in basso. L'anno scorso per il 25 aprile una puntata monumentale.
Ma quest'anno è il 24. Però.
Quest'anno si parla di supereroi. Complimenti.
Comunque, preso atto dell'osservazione di Laszlo,
e sti cazzi,
direi che a questo punto
siamo tutti d'accordo.
Sono d'accordo anch'io.
Musica.
Io direi che passiamo a sentire un po' di musica, così poi introduciamo questi argomenti. Facciamo musica brevissima e poi torniamo al volo.
Sommerpause, nun weiter mit Bartraumfabrik.
Fortuna che Lupus fa le trappolone, lui sapendo che sono indisciplinati questi compagni d'avventura li anticipa. Comunque guarda veramente questa sigla fighissima che mi ricorda un sacco il telefilm, anche se non c'entra niente, però c'è quel telefilm.
È quella del telefilm.
Lo so, no, quella però in generale volevo dire. Questa sera, come avrete capito, abbiamo deciso di omaggiare i nostri supereroi e il cinema dei supereroi, anche mettendo una playlist tutta legata in qualche modo a quel mondo. Per cui questa era Batman's Team.
Così è un omaggio.
Un omaggio di Gemma, infatti. E io passerei, tra l'altro, ad altri film, dato che abbiamo detto che parleremo anche di cinema oltre che di Laszlo Kovacs, quindi per il C'è ma non si vede tiriamo in balla Samba, film di Eric Toledano
che era una battuta?
Come mai l'hai accentata,
no,
così?
Perché ho difficoltà la pronuncia, come si chiamano questi due?
Toledano.
Ma che
guarda la bocca piena.
Nakash è facile.
Ma sei
Toledano.
Il pronunciatore ufficiale in lingua straniera non pronunci. Comunque Samba che non l'abbiamo visto, quindi io qualcuno
no,
è riuscito ad andare in trasferta.
L'abbiamo visto, se no non ne parleremo.
Però lo abbiamo ballato.
Dove siete andati a vederlo? Scusate,
ma però un momento, Samba per chiarire, cioè parliamo di Samba proprio. Ma non quella roba tipo no, non quello.
Oltre si è arrugginito.
È un bestione di due metri di Samba.
Gli è venuta la battuta.
Non Samba?
Poi... Samba. Però dove l'avete visto, vogliamo sapere.
Abbiamo visto l'altro giorno per il corso.
Girava.
Va bene.
L'abbiamo visto nei numerosi festival fino al 2014, quindi noi sai che facciamo, l'abbiamo visto da tempo. Chi l'ha visto? Io e Simone Rossi.
Eravamo insieme.
Io mi ricordo che ero con te lì a Crignancourt, l'abbiamo visto, no?
Mi sembra.
Mi pare. Però ecco, di cosa parla questo film, Simone, tu che...
Se sì, non lo ricordo, me lo ricordo bene. Abbiamo visto un po' di tempo fa.
Quando sei in radio, le cose, se non le sai, salle.
No, no, ma io mi aspettavo che la sinossi la facesse la faccio io il nostro lupus.
Niente, è molto semplice. Samba non è un ballo, ma è un immigrante africano in Francia, a Parigi. Il film si apre con lui che va, esce dal lavoro come lavapiatti. Viene chiamato in prefettura, anzi va in prefettura mi pare a segnalare che forse avrà un lavoro perché gli è stato promesso un lavoro, ma non avendo il permesso di soggiorno viene arrestato e portato in un centro d'accoglienza, quelli
giusto,
chiamati chiamati simpaticamente centri di accoglienza. Dopodiché conosce Charlotte Gainsbourg, che dopo l'ultimo film ha evidentemente mantenuto la simpatia nei confronti degli immigrati africani. Scherzo,
che le hanno lasciato dei segni che lasciato vediamo segni. In questo film.
No, scherzi a parte, adesso faccio questa battuta di infimo sessismo perché questa sera stranamente siamo tutti uomini, però ormai
non è mai successo.
Ma è successo. Comunque, insomma, conosce Charlotte Gainsbourg, dicevo, che lavora in una organizzazione non governativa, in una specie di una onlus, diciamo, all'italiana, che si occupa di immigrati. Si capisce poi che in realtà lei lavora lì temporaneamente perché è andata in burnout. Lei in realtà è una donna in carriera, ha avuto un problema al lavoro, non ce la faceva più e quindi...
Una piccola defiance.
Sì, è uscita di testa, insomma, ha fatto una scena importante. Niente, il film racconta della loro storia, la storia di Samba che cerca di sopravvivere, di non farsi rispedire in patria e del rapporto che si crea tra queste persone con altri personaggi di contorno, perché poi oltre a Charlotte Gainsbourg e a questo attore che si chiama Omar Sy, che era quello di Quasi Amici.
Sì.
C'è anche Taha Rahim, che vediamo sempre più spesso,
il nostro padre.
Oppure il profeta, insomma. Esatto. Bene,
allora sentiamo.
Prima di tutto, no, diciamo una cosa: Quasi Amici, io non l'ho visto, qualcuno di voi l'aveva visto?
Sì, visto. Sì. A me mi è piaciuto.
Sì, abbastanza. Caruccio, la commediola francese fatta bene. Sì.
Però, sicuramente fatta bene. Da quello che ho letto si parlava di qualcosa di più di commedia, è vero o non è vero?
C'era il film più commedia di questo?
No, meno, cioè ho letto di Quasi Amici che non è una commedia vera e propria, ma è qualcosa di più di una commedia. Anche questo, se vogliamo.
Questo secondo me cerca di alzare il tiro, cioè vuoi parlare di questioni sociali utilizzando l'identica struttura di Quasi Amici, cioè due personaggi protagonisti, una dialettica insomma da due personaggi che sono un po', si trovano un po' fuori dalla realtà, dalla società, no? Omar Sy fa un ruolo un po' simile, è un po' più ribelle nell'altro, però in qualche modo è comunque sempre chiaramente un uomo di colore che vive a Parigi, insomma già questo è sufficiente, mentre nel film
un uomo di colore povero che vive a Parigi,
molto grosso,
ce ne sono anche di ricchi che vivono a Parigi.
La differenza secondo me è che
diciamo anche un uomo di colore nero, perché gli uomini di colore bianco ce ne sono tanti
colori.
Diciamo che il compagno di Omar Sy nel primo film era un uomo, un paraplegico, ed era centrato su lui il film e funzionava molto. Qui il film è centrato invece su Omar Sy. La parte secondo me sua, quando lui si trova in difficoltà, soprattutto vive questo momento di incertezza in cui è un migrante in attesa dei documenti che però è costretto a vivere da clandestino perché glielo impone lo Stato, e funziona abbastanza, ci fa vedere le difficoltà che lui ha a trovarsi un lavoro e ad avere un lavoro senza poterlo avere realmente.
Infatti
no?
Questa parte io l'ho trovata efficace, nel senso che effettivamente tu vedi la come vive una persona in quelle condizioni, esatto. Vedi l'angoscia, l'ansia di doversi mascherare, di cercare lavoro ma non poterlo fare, sì, perché... Sì. Ti fanno vedere dalla ricerca, dal caporale che arriva per prendere la gente a fare i peggiori lavori, alle agenzie di lavoro interinale.
Quando lui fa il lavoro pagato in nero, in cui blocca il delinquente sul centro commerciale, nel momento che arriva la polizia, lui è quello che deve scappare. Perché la polizia se lo becca lo arresta.
Esatto.
Questa cosa funziona molto e mantiene, secondo me, il livello, come dire, leggero che aveva la commedia precedente. Quando si tratta di raccontare la storia di la Gainsbourg sembra un po' un film hollywoodiano, insomma, secondo me. C'erano tutti i cliché tipici del film. E questo, secondo me, incide anche sull'altra parte.
Il tema della depressione, vero?
Ma non è proprio una depressione,
non proprio,
è
uno stress.
È questa fottuta società che esatto. Ti impone dei ritmi. Insomma, no, è quello il discorso. La critica, io lavoravo 12 ore, sono comunista. Uscita di testa. Sì, ma è molto didascalico.
Però la cosa, guarda che torna un po' anche l'aspetto che nel film precedente, Quasi Amici, insomma, diciamo che la parte grottesca, scherzosa, irridente delegata a Omar Sy funziona. Quando si passa poi alla vicenda dell'altro attore, che è lo stesso di Quasi Amici, di l'altro film
francese, François Cluzet,
esatto, un attore importante, insomma,
della commedia. Su questo, su Samba?
È lo stesso. No, quello.
Cioè, perché qui abbiamo un grandissimo attore.
Dicevo l'altro. Comunque, quando l'azione si incentra sul tema del paraplegico, dell'uomo in difficoltà, sì, anche lì si scivola un po' sul luogo comune, alcune caratteristiche tipiche che vengono facilmente individuate, sottolineate, giocate.
Sì, però secondo me in Quasi Amici funzionava di più, comunque in generale, cioè la funzionava meglio, insomma.
Sì, no, io volevo una chiedere. Valutazione, perché noto con piacere o insomma con disappunto, non lo so, questo lo lascio giudicare voi.
Sempre così.
Il cinema francese ha preso questa strada. Forse è il caso di Quasi Amici, che è stato uno dei film più visti in assoluto nella storia del cinema. Probabilmente il secondo, il primo credo di ricordare fosse Giù al Nord. Che vanta un orribile, due orribili remake
italiani. Il primo tanto, il secondo è terribile.
Però Giù al Nord, finché se non l'avete visto, avete solo visto Benvenuti al Sud, vi consigliamo di vedere, perché fu un film eccezionale. Danny Boom, giusto?
Sì,
Danny Boom
si chiama. Sì, arrivano Pampanelli ed Amico, benvenuti.
E abbiamo questo cinema francese che comincia ad utilizzare il tema della commedia legandolo molto a dei temi sociali, quali quelli dell'handicap. Penso alla famiglia Bélier, penso anche alla discriminazione razziale che era stata trattata nel film sulle tre non sposate le mie figlie. È un mix che funziona.
Tutti i film che ha fatto il postmodernissimo,
diciamo che la Francia si racconta i suoi temi con leggerezza, no? Anche quelli più delicati, perché no, sì, sono però, tutti temi
penso molto alla commedia all'italiana,
loro hanno detto in interviste di essersi ispirati alla commedia italiana. Dico solo che ho voluto fare vedendo il film, sono andato a vedere i permessi di soggiorno temporanei che esistono in Francia, e ne esistono 9 forme diverse, cioè, come voglio dire, è un mondo a parte incredibile.
Infatti forse
questa è la cosa più interessante,
forse l'unica vera critica del film è a questo sistema, sì, perché esatto. Però a parte questo non ci sono degli attacchi veri e propri, non ci sono dei cattivi veri e propri in questo film.
Posso sul
cioè
tema?
Non c'è non si vede mai il poliziotto cattivo. Il datore di lavoro cattivo,
è una scelta
un po' ruffianetta. Molto secondo ruffiana. Me la parte commedia è divertente, ci sono 2 o 3 cose che mi hanno fatto ridere, sì, proprio da soli. Sono 2 o 3 cose. Quando lui esce dal centro gli dicono hai un foglio di via, significa che dice, ma che vuol dire? Dice che devi tornare al tuo paese, sei libero ma devi lasciare la Francia. Lui dice sì ma allora torno a casa, stanno davanti all'aeroporto, dice ecco l'aereo, corro, vado, va, aspettate, mi riparto, e parla con la poliziotta. C'è sta scena, ce ne sono varie, insomma, esatto. Però ecco, non è un capolavoro.
Posso aggiungere?
Sì, e poi
però
chiudiamo,
non
perché
il
siamo
nome dell'attore. Hai detto, è un attore grandissimo, poi non l'hai detto.
François Cluzet l'ha detto prima.
Adesso hai detto un grande attore.
Però aggiungi e chiudi, perché siamo in ritardo e poi
volevo semplicemente segnalare un film sul tema italiano di qualche anno fa, di Crialese. Credo fosse il film d'esordio di Crialese, che affrontava sempre il tema del permesso di soggiorno.
Come si intitola?
C'era una storia d'amore che legava un po', che era, Once We Are Strangers.
Sì,
un film meraviglioso, opera prima di Crialese, italiano a New York, che vi consiglio di recuperare, perché sicuramente ha delle similitudini.
E su questo consiglio di Laszlo, per dire.
No, noi consigliamo di ascoltare gli Anthrax. Anthrax hanno fatto un brano intitolato I Am The Law, assolutamente Lupus, che è ispirato ad un personaggio dei fumetti, e quindi ci sta bene questa sera come colonna sonora. Parlo di Dredd. Chi è Dredd?
La legge sono io.
Bravissimo, aspettavo che lo diceva anche a bocca piena, l'ha detto. La legge sono io. Film, tra l'altro, con Sylvester Stallone, che incassò ben
capolavoro.
113 milioni di dollari.
Capolavoro.
Quindi, non andate a vederlo. Ascoltatevi gli Anthrax. I Am The Law.
Traumfabrik.
Bar Traumfabrik, come dice il nostro Smith. E da qualche giorno, da qualche tempo a Roma si sta girando Zoolander 2, seguito di un film apprezzatissimo almeno da tutti i presenti, credo, spero, se no vergognatevi.
Io è una vita che provo a sfilarmi le mutande
e lanciarle
in quel modo, però non riesco.
Senza esito positivo.
Ebbene, ma
però la Blue Steel gli viene bene all'Aslo,
sì,
però.
Assolutamente.
Blue Steel ce l'ha.
E però abbiamo un insider trading, una notizia,
spia.
Una spia.
Il nostro hit girl.
Il nostro hit boy.
Ah, scusa.
Fabrizio Cruciani, signore e signori, è stato, lo possiamo dire, ci sono molte cose che non possiamo dire perché è tutto secretato, però è stato sul set di Zoolander 2 e ha fatto niente meno che lo stand-in di Ben Stiller, ovvero la controfigura di Ben Stiller.
Insegna tutto, dovevi dire, oh, ci sta per dire delle cose segretissime,
vabbè, sì,
ci sta per rivelare proprio.
Ascolta, l'ha fatto per un giorno, adesso.
Tra l'altro un contratto milionario, il coronamento di una carriera.
Contratto, sì. Sì, è proprio stato boom, l'apice.
Allora, prima cosa, Fabrizio, dici come è successo brevemente, perché uno dice come mai tu che di mestiere non fai questo.
Come mai ci si ritrova a Cinecittà a girare da stand-in? Ebbene, ho un amico che è inserito da
solite spinta dell'italiano.
Sì, le tipiche ponze che conosciamo tutti proprio all'italiana. E serviva, diciamo, il sostituto dello stand-in contro figura principale di Ben Stiller. E quel giorno aveva da fare, era impegnato in altro, quindi mi hanno chiamato dalla produzione per prendere parte a...
Però, baccone, cioè. Però c'è una certa somiglianza.
Nel passato erano tanti che sostenevano questa somiglianza, che poi è andata mano a mano alleggerendosi, secondo me.
E per colpa sua.
Che è invecchiato, sì.
Tra l'altro mi risulta che ti sia stato detto che eri troppo alto per fare.
Sì, esattamente, perché io sono 1,78 m. Il Ben Stiller ci arriva al 1,71-1,72
quindi hai recitato in ginocchio. È un tappo, un maledetto tappo.
È l'ottavo nano.
Esatto. E io per far prendere le misure a tutta la troupe dovevo leggermente abbassarmi durante le riprese. Praticamente stavo detta così, sembra un set
per prendere le misure dovevo abbassarmi.
Sì, infatti suona.
Io non ho detto che ci rivelava cose scottanti,
però non così sconce.
Senti, ma che cosa ci puoi dire? Poi so allora, se qualcuno c'ha qualche domanda precisa. Io dico che cosa ci puoi dire, perché so che molte cose non si possono
non
dire.
Non dico quante truccatrici c'erano. Truccatrice c'ha la sua truccatrice, insomma, personale, sta intorno in qualsiasi momento e c'è una produzione, diciamo, una troupe molto copiosa, e poi c'è tutta quest'ansia da prestazione, soprattutto da parte della produzione romana, perché vogliono stare dietro queste tempistiche serrate hollywoodiane, giustamente. Quindi all'ultimo malcapitato che fa da stand-in al protagonista arrivano tutte queste ansie, queste pressioni, assolutamente preso di mira.
Che cosa avete mangiato?
Abbiamo usufruito del
prezzo di colore.
No, vabbè, questo lo dico perché chi non è mai stato su un set, a me è capitato un paio di volte.
No.
Questa domanda è stupida. Si mangia piacevolmente. Nei set americani nei quali non sono mai stato, mi raccontano, soprattutto Dor.
Ecco, con la fortuna che mi ritrovo, mi hanno detto che è stata una delle giornate più misere a livello di catering.
No, però è Torre che dice cazzate, poi.
questo è vero. Però c'ha grandi buffet, suon di bacon, uova strapazzate,
panini. A parte panini, il mangiare,
com'è stato?
C'era Simone Rossi che voleva fare una domanda.
Come è andata con Owen?
Owen si è palesato a metà del pomeriggio con una maschera in faccia.
Ti ha detto solo il biondo che non impegna.
No, è stato un po' laconico, diciamo. Lui non si è presentato, mentre Ben Stiller si è presentato ad un certo punto, appunto perché ero coinvolto al suo posto in scena, e mi ha dato in un paio di scene delle indicazioni.
Addirittura!
Facendo delle battute per far ridere.
Si è abbassato a tal punto.
Fabrizio.
Ma che cazzo stai a dire?
Vero? Ci sono dei testimoni.
È bellissimo.
In un paio di occasioni è venuto là, si è presentato e mi diceva: Fabrizio, spostati, vai più piano.
Fabrizio, spostati, dice Ben.
spieghiamola tutta.
Cruccioni!
Io dovevo.
Vai.
Ma non ci sei mai andato.
No, ci sono
testimoni
Ben Sens, spostati
tutte quelle telecamere,
vieni qui, qui,
con tutte quelle telecamere intorno non c'hai un filmino di questa cosa.
Un filmino, no, ho una foto rubata ad un cameo
che non si può far vedere,
ma ve la faremo vedere. Però possiamo dire, diciamo,
dai.
Qualche personaggio
entriamo
forte.
Entriamo in conflitto con le grandi major. No,
dai. Mettiamoci una denuncia subito.
Dai.
Ah, di prima mattina
non temiamo nessuno, il 25 aprile
gira all'interno della,
fatelo parlare
all'interno dello studio, appunto, c'era John Malkovich che stava facendo un piccolo cameo, perché ricordiamo che nel primo episodio ci sono David Bowie, Lenny Kravitz, David Duchovny, non so come si pronuncia, Mila Jovovich, vari personaggi.
Ma
in questo secondo episodio, appunto, come protagonista ci sarà Penelope Cruz, che ahimè non era presente in quel momento.
Pensavo che non era più buona come una volta, questo perché l'espressione
ti farò, le farò sapere. Senti, com'è la
pelle, ma è vero che John Malkovich ti ha detto com'è essere Ben Stiller?
No, John Malkovich non mi ha cagato di pezza. Okay. Non sono entrato nel suo quadro, nel suo panorama visivo.
Ma una foto con Ben ce l'hai?
Non si poteva fare, il problema è questo, che durante le riprese se ti beccavano con il cellulare te lo facevano mangiare, questa era la minaccia.
Sì, ma poi dice che si mangia
un autografo
bene.
Di Ben.
Nemmeno quello, sono andato
perché si beccavano con la penna.
Quello ho già provato.
ci ho provato. Il Cimelio, che è la foto con il cattivo di Titanic. Non so se lo ricordate, Billy Zane.
Certo, quell'uomo con la faccia inutile, veramente inutile.
E a quanto pare
è stato lui che ti ha chiesto di
fare una foto.
Ti prego,
foto con la controfigura.
Con lo stellino, fammi
fare una foto. Ti prego. La foto con Billy Zane l'ho vista, ragazzi. È qualcosa di inquietante perché Billy Zane è diventato di plastica.
Sì.
Peccato perché era un bell'uomo e un grande attore.
L'ho ritoccato di Cruciani.
Sai come lo vedi. Comunque, scherzi a parte, questo film quindi è in produzione.
È in fase di produzione, stanno facendo delle scene all'esterno, in pieno centro di Roma, tra Via Condotti, Fori Imperiali. E grandi partecipazioni,
per facciamo esempio, una presentazione al post-mod, invitiamo Cruciani.
Chiaro,
subito proprio.
Ed è pieno appunto di camei, c'è, cioè, Penelope Cruz, a quanto pare
Cruciani.
A quanto pare Jonah Hill, si fa il nome di Jonah
Hill, grandissimo,
che era la spalla principale di Leonardo DiCaprio in
sì, ho sentito che ci sono nomi grossi. Noi esatto. Attendiamo di vederlo con molta ansia, velocissimo.
Avevo detto che era pieno di cast, pieno di camei,
sì,
pieno di cibo. La fregna?
Ragazzi, me lo potevi dire a me che caricavo di prima, guarda. Io preparavo, no?
Pululava il set.
No,
la fregna!
Ma diciamo c'erano alcuni assistenti di produzioni interessanti.
Perché qui al Tron Fabric ce la immaginiamo.
Abbiamo avuto un momento, un breve momento felice. Va bene, comunque adesso fuori onda Fabrizio ci insegna a fare la Magnum con calma. E noi nel frattempo torniamo alle musiche da supereroi e ci ascoltiamo un pezzo tratto da niente, ma cantato da Sir Paul McCartney and the Wings, che si intitola Magneto, ovvero Magneto and Titanium Man. Torniamo tra poco. Well, I was talking last night.
Assured me, well, I knew you was involved in-
weiter mit der Bautraumfabrik.
È come in tutti i bar, anche qui quando si spengono le telecamere e i microfoni escono
che
le storie.
Sono in tutti i bar,
escono le storie più belle. Finita la prima birra, escono le storie più belle. Andiamo fuori a fare due chiacchiere e escono le storie più belle.
Vabbè, vai,
e tra le storie. Fa figa. E tra le storie più belle, Fabrizio Cruciani ce n'è appena.
Ma rotto la fodera del cazzo!
Ce n'è appena detta una che adesso ci dirà di nuovo.
Esatto.
Io riferito alla tua somiglianza presunta
con Ben Stiller. Perché il diciamo chi mi ha voluto all'interno di questa produzione, ma diciamo ha pompato,
la
ha detto.
La spintarella che dicevamo.
La spintarella solita, esatto. Mi ha detto, ah, guardate che c'è un mio amico che gli assomiglia tantissimo.
Il sosia.
Wow. Arrivo, il truccatore, diciamo un po' il culo girato e con
il culo
pronto.
Hai sbagliato. Vabbè che siamo al bar, ragazzi.
No, non totalmente sboccaccio.
Oh, fermi tutti, c'è notizia bomba. Un certo Marco Della Torre, che noi non conosciamo, ha scritto che segnala al pubblico le foto scattate dallo stesso Ben Stiller sul set di Zoolander 2.
Fantastico.
Le trovate sulla nostra pagina. Andiamo a vedere se c'è anche Cruciani.
E quindi?
Riguarda il truccatore.
Arrivi. Vai dal truccatore. Un truccatore con la dubbia sessualità, possiamo dire.
Ragazzi,
la dubbia, no, penso che sia c'è proprio di dubbio. A me piace la fregna, mi piace la basta.
Con una smorfia di disappunto, di guarda, mi fa. Ma Luca John non è che ci ha capito tanto. Convinto appunto
perché si aspettava un bel figaccione e invece è arrivato tu,
sta carcassa umana.
Va bene, comunque, ragazzi, a questo punto.
Ole.
Hans Del Brook detto non c'è perché in questa puntata non è venuto perché c'è Laszlo Kovacs, però c'è Simone Rossi che magari ci può parlare di Age.
Ma ancora continuiamo così?
Io? Ma perché no?
Non credo,
no. Onestamente non l'ho visto, quindi
temo di averlo visto solo io. Temo di averlo visto solo io.
Io mi farei qualche
Smith
domanda.
Ancora non ha imparato a leggere la scaletta perché era l'introduzione, c'era. Ma va bene.
È venuta al cinema l'altro mercoledì sera la moglie del tuo compagno di merende, non facciamo nomi, nell'occasione dell'anteprima di Avengers, con tanto disappunto è uscita dicendo almeno io ho visto un buon film. In famiglia dei due probabilmente.
Allora io i tre film che stanno al Modernissimo li ho visti tutti. Peraltro non al Modernissimo.
No, ma diceva. però sono andato fieramente a vedere The Avengers e vi spiego perché. Visto che l'ho visto solo io, evito di fare. Tanto c'è poco da fare discorsi stilistici o quant'altro sul
tanto
film.
Diciamo che riassumendo la sinossi, a un certo punto muoiono tutti.
Esatto.
Schiaffi da tutte le parti, esplode New York per la milionesima volta perché non ci rimane un mattone in piedi. Però poi alla fine vincono i nostri.
New York in realtà non c'entra niente. Diciamo che quello che si può riassumere è un film
ricco di effetti da cui quattro sganassoni con i denti che volano.
Questa cosa qua.
Quello parecchio.
E è un film anche
di suore e di menare.
E va bene. Però al di là del menare e delle suore, peraltro poche in effetti, il film, vabbè, è inutile parlare della trama. Ultron è un personaggio della continuity Marvel, un personaggio storico, un cattivo, così qua la sua origine viene un po' reinterpretata. Il senso è sempre quello dell'altro film degli Avengers, ovvero tutti insieme si mena e si fanno cose più spettacolari che nei singoli film dei supereroi. Ci sono dei personaggi nuovi, due sono quelli che hanno visto tutti, che sono Quicksilver e Scarlet. Quicksilver è quello che Laszlo ricorderà dal film degli X-Men, che andava velocissimo.
Bellissimo.
In quella scena meravigliosa, scena
quello lì
molto inferiore a questo, perché voi sapete che mentre gli X-Men li fa la Fox, gli Avengers e quest'altro mondo, diciamo Iron Man eccetera, li fa la Marvel direttamente, Marvel Studios, per questioni di diritti che non andiamo a spiegare sottilmente. Quindi l'unico, diciamo, la Fox non può parlare di altro che degli X-Men, la Marvel può parlare di questi personaggi, degli Avengers, ma non degli X-Men.
Un comandamento, non
nominare X-Men in vano. Questo personaggio è l'unico che, facendo parte sia degli X-Men che dei Vendicatori, rientra in tutto. E quindi ne hanno fatto due versioni, meglio riuscita l'altra, devo dire, quella della Fox. Comunque, e poi c'è un altro personaggio che non nomino, che
esce fuori a tre quarti del film e è un, diciamo che molti nerd hanno dovuto cambiare le mutande dopo, dopo questa scena.
Addirittura.
Attenzione.
Sì, sì, sì. Ma perché ragnocca che... o perché
No, perché è un nerd gasm, cioè un personaggio che non...
Ma Hulkbuster c'entra qualcosa con questa...
Hulkbuster è l'armatura di Iron Man fatta per combattere contro Hulk. Ecco, c'è una scena spettacolare nella quale fanno incazzare Hulk che si rivolta, scoccia tutto e lui va a combattere con questo tutone. Diciamo che dal punto di vista dell'azione è clamoroso,
è come fantastico da questo punto di vista.
Dopodiché
solito,
dopodiché,
cast comunque, Mark
solito
Ruffalo,
cast Mark Ruffalo tutti quanti. Ci sono appunto alcune trovate secondo me intelligenti che non posso dire perché si spoilera, ma insomma che vanno un po' oltre. Dopodiché il senso è questo e vi chiedo che cosa ne pensate voi, ovvero secondo me, io vedo grandi discussioni sui film della Marvel, sono belli, non sono belli. Allora, i film di supereroi della Marvel sono lo specchio dei fumetti di supereroi della Marvel, sono film presi da fumetti mainstream, cinema mainstream, fatto esattamente in quel modo. Se ti piace quello, ti può piacere questo, altrimenti no. Non andiamo a cercare le sottigliezze stilistiche o l'autorialità in questi film.
Ma diciamo che sarebbe anche sciocco criticarli, perché è quello, cioè criticare questo aspetto, perché questo è un po' come andare a vedere la Juventus e pensare di divertirsi, diciamo, è la stessa, un po' la stessa cosa.
Questa cosa è un po',
ce l'hai quella,
questa espressione stupida, ce l'hai. No, c'è una domanda solo. No, vabbè, al di là di rivalità calcistiche,
però questo è vero. Forse si capisce anche da chi li dirige, insomma, spesso sono registi dei bravi tecnici, ma non,
sì,
non
esatto,
degli autori veri e propri.
In questo caso Joss Whedon è il regista, che è stato regista di Buffy, per carità, però è stato regista anche di Dull House, una serie bellissima.
E anche di The Office, alcune puntate.
E anche di qualche puntata di The Office.
Beh, ma chiaramente bisogna essere comunque, diciamo, di genere, però comunque devi essere un gran regista per dirigere questo tipo di film. Al di là che può essere
ciccia,
al di là che può piacere o non piacere, però
grande serie,
al di là del piacere o non piacere dal punto di vista, diciamo, critico, estetico, quello che vogliamo, però bisogna essere comunque capaci del mestiere per tenere in piedi questo enorme baraccone, anche fatto di fantascienza, di tutto quello che vuoi, effetti speciali,
senza dubbio. Io l'altro ieri pensavo guardando questo film, che al netto di tutte queste, perché in realtà tu adesso lo guardi e comunque un pochino ti viene da fare il paragone, anche se io sono il primo che dice che non va messo sullo stesso piano di un film anche di supereroi autoriale, come può essere Dark Knight o altri film di quel genere. Pur essendo il primo, stando lì tu dici, va bene, ci sono delle soluzioni un po' da ragazzini, delle cose un po' infantili a quest'età, cioè da adulto queste cose te le poni. Io ieri pensavo, l'altro ieri pensavo, ma pensa a 15 anni cosa avrei dato per vedermi un film di supereroi che ha questo aspetto. Cioè,
ma probabilmente i 15 anni di oggi non leggono i fumetti con la stessa...
Infatti questa credo che sia un'altra...
O sono molto più abituati a vedere delle cose di questo impatto visivo.
No, secondo me il passaggio...
da un mondo dei videogiochi, insomma.
Ecco, il passaggio televisivo, cinematografico, della Marvel è legato probabilmente ad una crisi editoriale.
Secondo me il target è più adulto.
Hai detto una sciocchezza.
Sì?
Sì, sono contento. Sì, perché il mondo del fumetto, che vive una grande fioritura ultimamente...
Anche... No, vai.
No,
nel senso, vendono alla grande anche cose di dubbia qualità.
Cioè, comunque c'è ritornato un pochino il discorso della fumetteria, e tra l'altro è ritornato in una fascia d'età, in due fasce d'età.
Ma penso che sia legato all'uscita dei film, però,
No, non è necessariamente.
No, perché vendono anche cose che una volta non sarebbero andate nemmeno in produzione. E in due fasce d'età molto particolari, che sono quelle degli adolescenti e quelle dei over 30. Diciamo, c'è un po' scoperto la fascia dei 20-30 anni, però insomma il fumetto è tornato alla grande, insomma. Poi molti film, molte serie sono prese dai fumetti, e questo ha fatto un po' anche la fortuna dei fumetti stessi, che poi sono stati scoperti, eccetera. Però questa cosa che dicevi, che i giovani vengono da un mondo di videogiochi, da un mondo diverso, è vero fino a un certo punto.
Guarda, sei stato un po' lontano dal microfono.
Ci aggiorneremo sui dati, ma credo che tu stia dicendo
No, no, sta dicendo, confermo quello che dice Daniele, perché è assolutamente vero.
Cose a cazzo,
è assolutamente vero, e se non altro è un campo che gli compete un po' più che a te. Comunque, al di là di questo, cioè, è vero che alla ai nostri tempi queste cose di questo impatto visivo non c'erano, non erano così, insomma, ecco, c'erano cose. E in quegli anni, lo vedremo dopo, i film di supereroi non avevano questo... questa fioritura. Detto questo, sentiamo un po' di musica e poi parliamo di supereroi e facciamo anche un bel quiz più tardi.
Dai, dai, facciamo il quiz. Allora, andiamo nel 1969, quando nell'album The Kinks Hard Village Green Preservation Society mettevano
Society anche.
Society, ok. Mettevano un pezzo che si chiama Plastic Man. Lupus, guarda, mettilo e basta. Altro pezzo dedicato ai supereroi, The Kinks, l'ho già detto, Plastic Man.
Of the street, and his neighbors think he's helpful and he's sweet, 'cause he never swears and he always shakes your by the hand, but no one knows he really is a plastic man. Plastic legs that reach up to his plastic band. Plastic band, got no brain. Plastic band, don't feel no pain. Plastic people look the same. Yeah, yeah, yeah. Kick his shin out, channel his face. Pull his nose all over the place. He got this figure for disgrace.
Questa è la trasmissione più amata dai comuni mortali, ma anche dai supereroi. Voi non lo sapete, ma i supereroi ci seguono perché noi abbiamo da sempre seguito i supereroi. E quando si parla di supereroi, non è che andiamo a prendere Ryu, l'uomo delle caverne. No, attenzione, andiamo a prendere i supereroi.
Ralph Super Maxi Eroe.
Ralph Super Maxi Eroe
era il mio preferito in assoluto.
No, il senso era parlare dei film di supereroi della storia, perché sono, non sono tantissimi, ma sono tanti.
Faccio i complimenti a Simone Rossi perché ha riaperto un file meraviglioso con Ralph Super Maxi Eroe, il più bello di tutti.
Uno dei telefilm più belli.
Molto bello. Come si chiama quello con con l'attore di Juno?
Michael
Cera. Ultraman.
Ah, Ultraman,
mio amico.
Mio amico.
Sì, però Ralph aveva uno spessore superiore.
Ultraman,
sì.
Il mio amico, però, quello che non riusciva a volare, che con le bombolette.
Sulla sigla si alza davanti alla batteria, una cosa pietosa.
Sì. Ultraman. Ad ogni modo, stasera parliamo di cinema e non di televisione, di supereroi.
Prego.
Il primo, lo sapete qual è il primo film teoricamente di supereroi? Parliamo di film. Ma secondo voi, vi dico di che anno è?
Secondo me è un film religioso.
No.
No, no.
È del 1920 ed è muto.
È un phantom,
no? Però vabbè, ci potevi. Però è molto più banale la risposta. Ti do un indizio, aspetta, ti do un indizio.
In supposo.
Zorro!
Bravo!
Non riesco a dirlo, ma l'avete capito.
Era proprio Zorro!
Tra l'altro, Zorro in spagnolo vuol dire volpe, astuto.
Esatto. Era questo, io volevo dire volpe!
Astuto!
La volpe! Supereroi, diciamo eroi dei fumetti. Però Zorro alla fine si può considerare. Il film è Il segno di Zorro, The Mark of Zorro, del 1920, tra l'altro, che ha avuto un remake nel 41 e nel 74. Tra l'altro è il film, curiosità, che andava a vedere il piccolo Bruce Wayne con i genitori quando i genitori sono stati ammazzati.
Vero, ah, vedi, vero,
che nerdismo, ragazzi.
Devi dire qualcosa?
È vero.
E poi, hanno fatto il primo film.
E non può essere una coincidenza. Sveglia!
Il primo parlato fu The Bold Cavallero. Il primo parlato di Zorro del 36. E poi c'è il remake del 98 con il nostro
Caballero,
amico Caballero. Con il nostro amico
Insupposo.
Insupposo. Dopodiché, cominciamo dalla Golden Age dei fumetti, cioè quella degli anni 40, quella di Superman, Batman, eccetera. Allora, innanzitutto gli anni 40 sono segnati, sono pieni di serial di supereroi, serial che andavano al cinema e non in televisione, perché chiaramente all'epoca in televisione la televisione esisteva, ma insomma in America esisteva negli anni 40, forse è venuta fuori, ma insomma... Però ecco, non era un mezzo
Italia
di massa. Italia
54.
Quindi li proiettavano nei fine anni 70 a colori. Mi ricordo le prove tecniche.
Addirittura
76? Azzardo un 76.
Io forse anche 7, ero piccolino, ma non così tanto. Comunque, insomma, negli anni 40 c'erano questi serial che facevano nelle matinee al cinema. C'era The Shadow, che ha menzionato Laszlo prima, Green Hornet, che non so se lo ricordate, sì, poi l'hanno rifatto negli anni 60.
Bondry anche.
Bondry l'ha fatto ai nostri giorni. C'era un Capitan Marvel che non era della Marvel, ma era di quella che poi sarebbe diventata DC Comics, Capitan America, Superman, e c'era Batman. Nel 43 c'è questa serie di Batman, che era una serie che parlava di Batman, che era un agente del governo statunitense che cercava di sconfiggere l'agente giapponese Dottor Daka nella seconda guerra mondiale. Quindi, insomma, ed è la prima apparizione in film di Batman. E soprattutto,
che poi ci hanno rotto i coglioni.
No, ma soprattutto la cosa bella è che alcune cose di Batman che hanno introdotto in questa serie sono diventate parte del mondo a fumetti. La Batcaverna, che prima non c'era, l'orologio che si tira per entrare alla Batcaverna, e l'aspetto di Alfred, anche il super,
che assomiglia un po' a Simone,
mentre una volta assomigliava a te prima della cura, era un po' sovrappeso.
Ma adesso sta tornando in auge,
Ma prima della cura, ho detto prima della cura.
Sta tornando bello,
lui è malato di queste cose. È chiaro che tu crei anoressismo. Generi anoressicità.
Diciamo che Batman, come dicono i partenopi, Batman è forse il più battuto dei fumetti, insomma.
Mi è venuta così,
non ci avevo neanche pensato. È uscita così da soprattutto.
Più forte,
però,
di lui, guarda.
Chissà perché, ma chiediamocelo.
Continuiamo.
Grazie per aver abbassato la temperatura nello studio.
Chiediamoci perché antropologicamente Batman è il più vissuto, è il più rappresentato, è il più, forse perché è più facile.
Non so se è il più,
forse perché rappresenta tutti noi con Robin al fianco.
Perché ti raggi?
Lui crea dei mondi paralleli e poi li spiega. In realtà non è vero.
Ma qual è
un Robin accanto a ognuno di noi? Cioè,
Simone Rossi.
La bravura di Smith è creare un mondo parallelo e poi commentarlo come se non l'avesse creato lui, come se fosse un dato di fatto.
Come se fosse reale.
C'era una canzone però, Batman è gay.
Sì,
Batman era gay.
Ma dopo è guarito.
Comunque, per quanto riguarda l'età dell'argento, la Silver Age dei supereroi, cioè dagli anni 60 fino agli anni 70, l'unica cosa supereroistica di nota è la serie TV di Batman, da cui è stato tratto il film di Batman.
Ce l'ho visto.
Fantastico.
È meraviglioso. Comunque, è una cosa divertente con delle battute. proprio quello,
si chiama semplicemente The Movie, no?
Batman The Movie,
incredibile, incredibile. Con lo squalo, cioè veramente
con lo meraviglioso.
Squalo con repellente per gli squali,
ma è meraviglioso.
E con i cattivi fantastici,
i cattivi fantastici che erano Cesar Romero, che era Joker, meraviglioso, bellissimo. Ma lo sapete chi era il pinguino? Era Burgess Meredith. E lo sapete chi è Burgess Meredith?
Il fratello di Kercher Meredith.
No, è l'allenatore di Rocky, Mickey. Lo stesso attore che poi vecchio e parcio fa l'allenatore di Rocky. Quindi
grazie.
Questa non la sapevo neanche io.
Questa veramente
pensando. L'ho scoperta oggi facendo i compiti.
Beh, quello comunque è troppo geniale con il piano ribaltato quando scalavano i palazzi.
Grant Morrison, autore della DC Comics, sostiene in più occasioni che Batman è gay.
Sì, vabbè, ma è una vecchia storia.
Sì, ma ci può stare, ma non ci
sono. Non ci sono tutto.
Dipende dall'autore, è una cosa irrilevante. Comunque, velocemente, perché non siamo neanche a metà e dobbiamo chiudere il primo blocco. Allora, nell'età del bronzo, anni 70, a parte alcuni telefilm poco rilevanti, arriva Spider-Man. Nel 77 c'è una serie TV che esce al cinema solo in Europa, in alcuni film accorpati da serie TV. Io l'ho visto con mia madre al cinema Lilli, forse 79, a 5 anni ho visto L'Uomo Ragno Colpisce Ancora, ricordo, che sparava tipo una specie di lanetta dai pozzi. E poi nel 78 arriva il clamoroso Superman di Richard Donner, con Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Hackman, Marlon Brando.
Gran film,
primo film di supereroi moderno.
Esatto. Questo stavo per, diciamo che da lì in poi si è catapultato.
Diciamo acquista una dignità. Esatto.
Acquista una dignità, ci sono grandi attori.
Con i tre minuti di Brando
pagati tantissimo. E poi c'è il sequel del 1980, molto bello, girato attribuito a Richard Lester, che era l'aiuto regista di Donner, ma in realtà girato in gran parte da Donner, per una storia assurda che vi consiglio di andarvi a leggere, perché hanno dovuto far rigirare a Lester gran parte delle scene girate da Donner, perché se tu non hai girato almeno il 51% delle scene non puoi essere il regista. E infatti esiste un Donner Cut che hanno messo nei DVD con le scene originali, una storia assurda.
Senti, ma il Superman, quello con i tre cattivi che vengono spediti nello spazio dentro dei cristalli, stalli è rotanti, il 2, che è fantastico.
È il 2, è il Superman 2, okay.
Sì, sì. Che è passato da poco in TV e devo dire
è bellissimo.
Dal punto di vista degli effetti speciali sono rimasto estasiato di come per noi, ecco qui la questione dei 15 anni, per noi fosse normale credere a quella roba, quando oggi invece il cinema è andato in un'altra direzione, grazie soprattutto all'avvento del digitale, e dunque tutto risulta ridicolo agli occhi dei 15 anni vedere il Superman 2 da allora.
Sì, però aveva un suo fascino, insomma, artigianale.
Quando lui perde i poteri, ma ve lo ricordate che poi viene picchiato?
Quella è bellissima, quella scena bellissima.
Lui si batte per la sua donna.
Quella è meraviglioso.
Comunque,
era
arriviamo al punto.
No, arriviamo al punto. Adesso andiamo in canzone, vi dico solo le ultime due cose della Bronze Age, perché poi parliamo dell'età moderna nel prossimo blocco. Swamp Thing di Wes Craven, autore e regista di
Nightmare
e di altre cose.
Scream,
anche Il Serpente e l'Arcobaleno, unico film di zombie realistico, uno dei pochi. E poi floppone della Lucasfilm, Howard the Duck del 1986.
Che comunque io tenerei a valutare, perché è un film meraviglioso.
E qui finisce, poi è meraviglioso perché avevamo 11
anni.
È meraviglioso perché l'ho rivisto anche da poco.
E poi ricominciamo tra pochissimo con le cose
con
un pochino
Gina
più
Davis.
Serie. Gina
Davis,
io so con te.
Vero.
Con Gina Davis c'era su Howard.
Che giocava a baseball.
Con Gina Davis,
se non sbaglio.
Va bene, comunque vi richiamo all'ordine, è il momento della musica e ci sentiamo. Siamo The Traits con un brano dedicato all'eroe verde e massacra tutto, Hulk. Nobody loves the Hulk.
Canta poco. Canta bene.
jetzt wieder War Traumfabrik.
E ritorniamo nel 1989.
Sei uguale a Maurizio Seimandi.
Vai ragazzi, 89 è l'anno di uscita in sala di uno dei Batman più importanti della storia del cinema. Giusto Lupus?
È giusto Laszlo. Secondo me il più importante, secondo me il più bello, il Batman di Tim Burton con Michael Keaton, Birdman, ricordate che parlavamo.
E qui è lui che sta avendo un orgasmino.
Un orgasmino, Jack Nicholson e Kim Basinger. Un film che secondo me è clamoroso perché si rifà per la prima volta un Batman oscuro, quello, il primo di Bob Kane, ma anche quello di Alan Moore di The Killing Joke, che è un fumetto meraviglioso nel quale viene raccontata una possibile origine del Joker, che è più o meno la stessa di questo film, un poveraccio che per far, che in una giornata storta vede la sua vita rovinata, dà via di testa e diventa quello che è
interpretato da un Jack Nicholson
in stato di grazia clamorosa.
E questo trucco devastante.
Michelle Pfeiffer sul secondo, nel secondo Batman. Batman Returns. Il primo è quello con
Kim Basinger. Il primo c'era a Kim Basinger.
Kim Basinger c'era.
Nome Cala Kim.
C'era la Kim. E c'è questo, c'è già, questa Michel Gotham Pfeiffer City.
Sì, mentre qui fa Catwoman nel 2 poi, no?
Michelle Pfeiffer.
Sul terzo c'è la fantastica scena nel museo. Quella musicale del Batman numero 1, quando lui rovina tutti i quadri,
distrugge i quadri con le canzoni di Prince.
Esatto.
Sì. Ah, che tristezza.
Beh, ci stava sul film. Tim Burton la odiava, la musica di Prince gliel'hanno imposta e lui non gli piaceva.
Abbiamo una cosa in comune con te.
Noi in quel film ci sta bene. A lui non piacciono i cantanti neri pop degli anni 80.
È un razzista.
È un razzista.
È un razzista e un sessista. Io li
molto, molto. E non a caso la Slow Covers, proprio a proposito di mondi paralleli, perché da Superman a Batman ci sono 10 anni precisi, quindi viene saltato il decennio hip hop degli anni 80 per colpa dei neri che non piacciono l'altro.
Esatto.
È ovvio,
questo il teorema.
Comunque il sequel di cui parlava Daniele è Batman Returns del 92 con Christopher Walken, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, di successo ma meno successo del primo.
Comunque Pinguino era meraviglioso,
Danny DeVito, reazioni negative delle associazioni,
grandissimo costumista e truccatore del Pinguino, che lo fa veramente
deforme. faceva quasi schifo. Reazioni negative delle associazioni dei genitori, i Moige americani, che spingono, oltre al successo inferiore rispetto al precedente, la casa produttrice a dire a Burton dal prossimo stai in produzione ma non fai il regista, lo danno a Joel Schumacher, tuo amico,
un disastro totale,
che fa una porcata terrificante, peraltro ne fa due di porcate Batman Forever con Val Kilmer e Batman e Robin con George Clooney, veramente il peggior Batman di sempre. Che però, a sua discolpa, Joel Schumacher dice che gli era stata imposta una linea più infantile, lui avrebbe fatto un Batman, essendo lui un amante del fumetto, avrebbe fatto un Batman di altro stampo.
E Batman poi ritorna solo 10 anni
ritorna dopo, solo con Nolan nel frattempo, vabbè, trascuriamo qualche
con un taglio molto meno fumettistico, molto meno supereroistico.
Non ci arriveremo su Nolan,
ci arriviamo a breve, saltiamo un parte degli anni 90, trascurando Punisher, queste cose terribili, direct to video, la morte dell'incredibile Hulk, cose tratte dalla TV, e i Turtles del 90, che andavano moltissimo, con una piccola parentesi felice nel 90, Darkman di Sam Raimi, eroe creato da lui, meraviglioso,
fantastico,
con Liam Neeson. Cioè lui non è riuscito ad avere i diritti di The Shadow o di altri fumetti importanti, e ha deciso di creare il suo eroe, ha fatto un patto con la Universal Studios, ha fatto il suo primo film.
Le caratteristiche di Darkman?
No, non me lo ricordo. Sì, io l'ho visto all'epoca. Lui aveva la faccia che si squagliava.
Esatto, lui era uno scienziato che aveva avuto un incidente e da allora riusciva a prendere le sembianze delle persone.
Sì, però prendeva un farmaco che durava un'ora, tipo.
Esatto, qui dopo un po' ritornava normale.
Ma è tipo, insomma, la stessa cosa che prende ansia del trucco?
Forse sì, per la sua maschera. Comunque, film meraviglioso, è uno dei rari casi in cui dal film hanno fatto i fumetti, insomma, per cui.
Diciamo anche che Sam Raimi allora è lo stesso che poi forse un decennio dopo, perché nel 2002 tira fuori
L'uomo ragno, ottima memoria.
Sono anche gli anni di Zora la vampira, se non
erro. Sì, anche Zora la vampira, che tra l'altro
è anche il papà di Evil Dead, quindi
Evil Dead,
che tra l'altro finisco il discorso che Sam Raimi con quell'uomo ragno, secondo me è in un certo senso il padre di tutti i fumetti, di tutti i i film di supereroi moderni, perché lì ha dato, lì ha dato un cambio.
I film di supereroi moderni era più Superman
dal 2002 in poi, voglio dire, questo nuovo taglio che viene dato dopo il 2002.
Beh no, sai qual è? X-Men, bravo. Nel 2000 è uscito X-Men di Bryan Singer. Sono stati vicini, però è vero, sì. Diciamo la rinascita del genere, come ho scritto nei miei appunti, è proprio quella. 2000 X-Men. Sì, l'uomo ragno comunque
fumettistico meraviglioso, quell'uomo ragno, le scene di volo di quell'uomo ragno
sono spettacolari. Infatti saltando tutti gli anni 90, dove ci sono poche cose di spessore, Blade, Spawn di Todd McFarlane, erede del fumetto
dimenticabile. Blade anche inguardabile,
tanto sangue tanto menare.
Io Blade invece
guardabile come menare, un buon menare.
Lo stanno rifacendo adesso,
possiamo citare un'altra porcata,
tardissima serata
Catwoman con
ci stiamo arrivando
Daredevil,
ci stiamo arrivando.
Allora io ti meno.
No vabbè, ma sono dei film che sono usciti. X-Men 2000 meraviglia, e i sequel del 2003 e il 2006 di l'ultimo di Brett
sarebbero le origini queste.
X-Men 2 e X-Men 3 si chiamano, e gli spin-off meno riusciti di Wolverine del 2009-2013. Parentesi nel 2000 di un film a parte, Unbreakable di Shyamalan, che è comunque, se vogliamo, di supereroi, un buon film secondo me. Spider-Man nel 2002, sequel splendido nel 2004 con Alfred Molina che fa Octopus, nice. Sequel del 2007 meno riuscito, un po' un mischione. Così, poi abbiamo l'ultimo.
Però c'è Emma Stone di Raimi. Nel 2007 c'è.
No, Emma Stone è molto dopo. Quella riguarda. Quella è il reboot.
Questi sono di Raimi.
Sì, questi sono i tre di Raimi. Nel 2003 c'è l'Hulk di Ang Lee, sottovalutato secondo me perché non era male, aveva dei difetti, non era male. Poi c'è
Mark Ruffalo.
No, Edward Norton è dopo ancora.
Ma scusa, c'era cosa? C'era il frego con la storia.
Eric Bana.
Che assomiglia esatto. Molto.
Poi abbiamo
Jennifer Connelly che.
Poi abbiamo lo squallido Daredevil nel 2005 spin-off Elektra. Nel 2003 e spin-off Elektra nel 2005. Ma
quello con Nicolas Cage?
No, con Ben Affleck. Poi abbiamo il terribile Catwoman con Halle Berry di Fabrizio. Nel 2005, a parte Constantine Fantastic Four bruttarello col suo sequel nel 2007, c'è il Batman Begins di Christopher Nolan.
Scusa, ma hai saltato la leggenda degli uomini straordinari?
Bravo, The League of Extraordinary Gentlemen, perché siamo un po' in ritardo, di Alan, perché non è un gran film.
No,
è un film,
ci voleva lui.
Hellboy, sì, non l'ho messo.
Hellboy,
Hellboy è un bel film, hai ragione. No, Hellboy si salva. The League of Extraordinary Gentlemen, la leggenda degli uomini straordinari, porcata terrificante. Il primo film da cui Alan Moore è dissociato. Fumetto meraviglioso, film di merda.
Come
film,
tutti i fumetti di Alan Moore che
è... Non tutti, secondo me V for Vendetta del 2006 è un buon film, anche se è diverso, sensibilmente diverso.
La scrittura di Alan Moore è probabilmente...
Non è traslabile al cinema.
No, secondo me sì, cioè in parte va reinterpretata, però è attualmente, secondo me, l'autore vivente di fumetti.
Sfondi una porta aperta, io Watchmen ce l'ho in 5 versioni diverse.
Vabbè, poi di nuovo arriviamo
citando,
io sto arrivando all'eccitazione fisica,
citando Tarantino e Mr. Wolf. Non è il momento di farsi pompina
diversa a vicenda. No,
a Vicenza.
No, io ho detto a diversa.
Dove è nata Amy Adams?
Sarà un ca... Vendetta è un bel film secondo me, anche se non ha a che vedere col fumetto. Io sai una cosa, ti dico, secondo me roba tipo Watchmen, tipo le sue opere, bisognerebbe fare delle serie TV che contro cazzi, perché verrebbero bene. No, in tre ore, anche tre ore e mezzo, non
però
la fai un'opera.
Watchmen secondo me è un film onesto.
È un film onesto, onestissimo.
Molto fedele,
ma per forza di cose non puoi metterci tutte le sfumature. È
non
onesto,
ne usciremo
ma
mai.
Visto il cinema felicissimo.
C'è una testimonianza ascoltante da me stesso. Io vivo tutte le puntate con lui che tira fuori l'orologio ogni 3 secondi. Io vi giuro che sono 10 minuti che va proprio via, proprio in ceguardo.
Sto guardando costantemente. Forse te sbagli.
Questo blocco è il più lungo così della storia di Bar Tra un Fabric. 26 minuti netti.
Siamo a 9 minuti e
vai avanti.
Non bussare. Io per me ho finito, se volete, non ci sono problemi, c'è
non
tanta roba.
Loro, non importa. Loro, ma guarda,
cioè, io non no, figuratevi. Allora, chiudiamo così. Siamo arrivati ai giorni nostri praticamente. Emma Stone ha fatto due film di merda, cioè il reboot di Spider-Man, per cui trascurabilissimi. Diciamo che al netto di cioè Superman Returns di Bryan Singer, del 2006, che è un film discreto, meglio di Man of Steel,
sì, che la trilogia di Nolan, dobbiamo ricordare il capolavoro mondiale che è nel secondo episodio.
Il secondo, sì, con
quello
il
con
The Dark Knight.
Ancora non l'ha menzionato, tu già sei parlato.
No, perché no, mi sembra che fosse andato
saltato,
avanti.
Sto chiudendo, mi sembra che
fosse andato avanti, quindi mi volevo soffermare su quel film che è un capolavoro totale.
Anche secondo me, meno il terzo.
E Watchmen, no, che mi era piaciuto moltissimo, voi l'avete detto
no,
onesto.
Io dopo ti spiego, Watchmen è molto bello, ma se leggi il fumetto...
No,
parliamo
però ci sono dei supereroi, cosiddetti supereroi, che sono... Cioè, Rorschach è un supereroe che tu, insomma,
è
rimani
così,
senza parole.
Ma il problema è questo. Leggi il fumetto prima e poi vedi il film... Sai che non è esattamente quello, anzi, te lo presterò.
Però non capisco perché...
Veramente Alan Moore riesce a stratificare veramente tantissime livelli di lettura.
Esatto,
che come
non è possibile...
riescono a fare.
Non capisco...
letterario, cioè, sono quasi graphic novel le sue, no? Cioè, per usare un termine adesso molto in voga, però... Veramente sono opere letterarie.
Però io vedendo Watchmen ho avuto la sensazione di stare vedendo qualcosa che aveva...
Infatti io
ho detto te era molto molto ampio, no?
Secondo me è onesto, però
al di là che io non ho letto il fumetto, cioè questa è la sensazione guardando Watchmen rispetto a un film Marvel.
Poi non abbiamo
Sì,
se dico
è
una
così.
Stupidaggine.
No, dici una cosa verissima, però ecco, poi ti spiegherò adesso, purtroppo siamo lunghi, ma è la differenza è tra l'opera scritta e l'opera al cinema. Non arriva, non è possibile fare quella cosa. Comunque chiudiamo, arriviamo all'epoca della Marvel e i suoi film da Iron Man, Thor, Capitan America, Avengers e quelli che verranno. Non abbiamo menzionato, li menzioniamo velocemente, vabbè, i prequel di X-Men, X-Men First Class, quelli di Matthew Vaughn e quello dell'anno scorso, X-Men Days of Future Past, che unisce i nuovi ai
molto,
vecchi, meraviglioso, secondo me meraviglioso. E poi tre film che sono parlano di supereroi, però in modo un po' sui generis. Chronicle del 2012, okay. Ricordate, telecamera, riprese, e poi Kick-Ass Super del 2010,
molto
film
bello,
meravigliosi, e
bello,
Scott Pilgrim vs. The World, che se nessuno
molto
di voi
bello,
ha visto ve lo straconsiglio perché bello. È divertentissimo.
Allora, il supereroe è determinato dal potere soprannaturale, giusto?
Non proprio, perché...
No, perché allora potremmo mettere anche Hunger Games dentro.
No. Ne parliamo fuori onda e il direttore ci manda la musica.
Io metterei un qualcosa di legato a Spider-Man. Va bene. Allora, secondo me Black Clips, guarda se ce l'hai. Sì, dovrebbero essere loro, Spider-Man Course. E dai, ce la sentiamo, chi se ne frega.
zweite Mal bei Traumfabrik.
E velocissimo, parte come sempre la sigla del nostro quiz. Sigla, tutti bravi sigla. Col Google degli altri. Sigla!
Tutti bravi. Sono tutti bravi. Col Google degli altri. Zazza.
Zazza, come ci dice l'Aslo.
Un Laszlo Kovacs che non me lo ricordavo così euforico.
Sì, frizzantino.
Da quando ha cambiato look è diventato...
È un supereroe.
Allora, ricordiamo le regole velocissimamente. Possono partecipare tutti quelli in studio. Basta, allora, per le domande basta prenotarsi facendo il suono del... E poi normalmente si tiene il conto, ma stasera tutti
la prova pulsante per regolazione.
Possono partecipare solo gli uomini in studio, diciamo così.
Ah, ok. Donne. Scusate donne in studio.
Il microfono vi ringrazia perché è scoppiato. Allora, prima domanda. Stasera sono alcune abbastanza facili. All'inizio di Superman Returns, Superman torna, per l'appunto.
Superman Returns che... Come l'ha spiegato Superman Returns.
Ho capito. Vedo che la sta cosa di parla bella frizzante l'hai recepita subito, bravo.
Squalificato. Un altro supereroe.
E poi non hai fatto quindi non vale.
All'inizio di Superman Returns, Superman ritorna da un viaggio di 5 anni. Dove è stato? Vai, Riccioli. Bravo, un punto a Daniele Pampanelli. Te la do buona. No, vabbè. Casa è stata Krypton. Dove è stato?
Scusa. 5 anni già, c'è
però era indeciso, voleva andare in
scena. Attenzione perché
è stato a Krypton con la teoria di Interstellar, quindi è passato un giorno e sono passati 5
attenzione
anni.
Attenzione perché questa è facile, quindi ne abbiamo parlato. Halle Berry, Tempesta in X-Men, oltre all'Oscar per Monsters Ball, ha vinto un Razzie Award come peggior attrice.
Fagli finire,
dai, rispondi. Bravo.
È la nave che entra.
Che comunque io non ho apprezzato molto i commentini che avete fatto su Cattolica di Halle Berry.
È terribile, è una merda. L'ho visto due settimane fa su Sky.
Ma lui guarda solo l'attrice.
Aspetta, che Amy Adams interpreta un supereroe. Povero te, guarda. Sei Amy Adams.
Va bene,
io sono un supereroe superficiale.
Beh, Amy Adams interpreta Lois Lane.
Anche Ariana. Anche Amy Adams è un supereroe. Super
fredda.
Bruce Banner è diventato Hulk grazie.
No, scusa, Amy Adams è superiore.
Mamma mia,
ciao ragazzi.
Che pietà. No,
scusate, finisce tra un minuto forse questa cosa. Allora, Bruce Banner è diventato Hulk grazie a cosa?
Hai delle...
non
è che si può
parlare.
So io, sbagliato. Delle radiazioni ultra qualcosa.
No.
Più precisi?
Una boccetta esplosa in laboratorio, che era?
Esposizione a
raggi gamma.
Raggi gamma.
Va bene. Allora,
perché faceva era una citazione, perché ho visto i raggi gamma balenare al largo.
I raggi B erano i raggi B o i raggi C, a seconda che lo vedessi in inglese o in italiano. Comunque, test veloce sugli alter ego. Test veloce sugli alter ego. Reed Richards, chi è?
Rocky Balboa?
No, non lo sa nessuno, era Mr. Fantastic. Anna Marie. Sapete un cazzo. Rogue. Peter Parker almeno.
Spider-Man.
Era Robin.
Superman.
Barbara Gordon.
La moglie di Superman. Allora, Barbara Gordon è la figlia del commissario Gordon che fa praticamente
che flirta con Batman.
Sì, già mi ricordo però.
Che farà su Batman?
No.
Katie Holmes. Può essere?
No, devi dire il nome dell'eroe.
Che stai dicendo? No, pensavo a me confuso con il
tuo praticamente la corrispettiva di Robin, che non mi ricordo.
No,
ragazzi.
Era Batgirl, dai.
La
corrispettiva. Vabbè, quindi lasciamo perdere Al Jordan, non lo saprà nessuno, presumo.
Ma è il giocatore di basket.
No, è la sorella.
No, quello era Michael. Vabbè, lasciamo perdere Bruce Banner. Dai, meno male. Matt Murdock.
Daredevil.
Bravo. John Osterman. Watchmen. Dottor Manhattan. Frank Castle.
Frank
Castle.
Frank. Ciao Frank, che riguarda supereroe.
Vabbè, lasciamo perdere gli alter ego.
No, Frank Castle.
Passiamo, sì,
punitore, punitore.
Spirit, ci siamo scordati di Spirit, ragazzi.
No, non ci siamo, ce l'aveva scritto.
L'ha
però
detto prima Spirit. Va bene, saltiamo questa cosa. Facciamo un vero falso di quelli che ci piacciono. Allora, a Hugh Jackman fu offerto. Al vero falso si fa rotazione. Laszlo. A Hugh Jackman fu offerto il ruolo di Iron Man e anche no, fate come mi pare, sennò
no, 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 rotazione.
Troppo dai, complicato con
vai Laszlo, vai.
A Hugh Jackman fu offerto il ruolo di Iron Man e anche quello di Hulk, vero o falso?
Falso.
E invece è vero.
Sapete che c'è la moglie italiana Hugh Jackman?
Sì,
no. E tu come lo sai?
C'è una moglie italiana?
Me coglio.
E senti, il Nick Fury dello Shield, interpretato nel film da Samuel L. Jackson, nel fumetto è asiatico, vero o falso? No, vabbè, chi vuole, dai.
Daniele Pampanelli.
Daniele Pampanelli. Falso.
Falso.
Falso. Oh, oh,
ti conosco solo io.
È bianco. Allora, Scarlett Johansson,
la mia ragazza,
si è tinta i capelli di rosso prima di ottenere la parte della vedova nera perché voleva il ruolo a tutti i costi. Vero o falso?
Non è vero. Non è vero.
Vabbè,
non è vero.
Gli altri li facciamo rispondere.
Vabbè, ma l'intervento la sapeva.
È vero.
Non è vero.
La sapeva, la sapeva.
Perché me l'ha detto lei quando stava con Laszlo Kovacs, che si frequentava.
Motivo del litigio.
Mi racconto questa
cosa. Completamente quella rossa.
No, io non l'ho voluta più vedere.
Tutta di rosso.
Non l'ho voluta
più vedere. Va bene, io non ho capito chi risponde.
Anzi,
quindi solo voi intorno al tavolo.
No, adesso facciamo Manuele.
Allora, Scarlett Johansson, Wolverine e Magneto hanno un cameo in Capitan America, vero o falso? Tu che leggi, scusa.
No, io guarda.
Allora,
vero? Falso, però era pianificato. Però era pianificato. Il questa la faccio a Hans, a sì. Simone Rossi. Il processo di motion capture di Hulk negli Avengers è stato così dettagliato che il modello 3D aveva anche il pene di Mark Ruffalo, vero o falso?
Io dico vero.
Invece no. Però ne aveva.
È bello pensarlo.
Però è bello pensarlo. No, ne aveva le impronte digitali, incredibile.
Però quando hai detto no, Laszlo Kovacs,
che delusione.
L'impronta digitale del suo pene?
Sì, no, del suo pene.
Io mi metto nei panni di Mark Ruffalo, che per un momento poteva avere un pene gigantesco.
Ragazzi, ragazzi, bisogna chiudere.
Mauro.
Bisogna fare velocissimo. Ragazzi,
basta.
Ragazzi. Allora, per ottenere muscoli credibili, Christopher Reeve si sottopose a un regime di bodybuilding supervisionato da Lou Ferrigno, l'attore di Hulk. Vero o falso?
Falso,
esatto. Supervisionato da David Prowse, l'attore che faceva Darth Vader. Per finire, velocissimi. Batman, Robin Williams aveva già accettato il ruolo di Joker che Nicholson aveva rifiutato. Quest'ultimo tornò a bordo appena lo seppe e la produzione accettò lasciando a casa Williams. Vero o falso?
Falso.
Invece è vero. E per finire, caro Air Director,
sono qui.
La colonna sonora del film fu proposta nel film Batman, sempre, fu proposta a Madonna. Anzi no, te ne leggo un'altra. In Superman, Marlon Brando rifiutava di memorizzare le battute in anticipo.
Nella scena in cui
Bravo!
Nella scena in cui mette il Superman neonato nel guscio di salvataggio, sta leggendo le frasi scritte sul pannolino del neonato. Cioè, vero o falso?
Vero,
è vero!
È un classico, lo faceva in tutti i film.
Basta, musica in HD, abbiamo finito. Oh,
bravo, veramente un momento.
Ma siamo io
bravi.
Ma avete detto che in trasmissione parla dei tuoi supereroi
e invece no, abbiamo improvvisato Laszlo, ci piace improvvisare.
Ci hai parlato di Galia e Gigi Di Agostini, abbiamo preferito
70esimo della liberazione del nazifascismo, non parliamo di Stalin.
70esimo della liberazione, posso citare un eroe?
Poi di Stalin proprio.
Un supereroe che non è stato citato, il Superman rosso, sovietico, Red Son. Bellissimo,
non lo conosco,
metto bellissimo degli anni 70, meraviglioso, dove in un'ucronia praticamente il razzo da Krypton cade in Unione Sovietica, quindi Superman cresce in Unione Sovietica.
L'ho sentita sta storia.
Fumetto meraviglioso, disegnato splendidamente e scritto al dettaglio splendidamente.
L'ho sentito.
Da recuperare assolutamente se non ce l'avete.
Red Son.
Invece direttore,
bene, prego. Allora, visto che tanta musica c'è entrata con i supereroi, io adesso esco fuori tema, ovviamente, nel senso che volevo riportarvi un attimo al cinema e soprattutto volevo segnalarvi che il 28 e il 29 aprile
arriverà in Italia per la prima volta un documentario su un personaggio realmente esistito, non un supereroe, che rispondeva al nome di, chi lo sa, Kurt Cobain, assolutamente, 28-29 aprile. Sarà anche a Perugia, tra l'altro credo che si tratti di martedì, giusto? Martedì, yes, al postmodernissimo di Perugia c'è una serata in cui verrà proiettato, e quindi volevo un attimo raccontarvi di che si tratta e soprattutto anche un attimo legare poi cinema e musica in questo caso. C'è anche la letteratura legata alla storia di Kurt Cobain, ovviamente il cantante leader fondatore dei Nirvana, e in particolare c'è un libro di Everett True, si chiama Nirvana la vera storia, che non ho letto ma dicono essere abbastanza interessante. Invece i film che, vabbè, comunque nella letteratura, se volete leggere qualcosa del genere, leggetevi i diari di Kurt Cobain che sono stati ritrovati e pubblicati, almeno leggete qualcosa di autentico come questo film, che per la prima volta nella storia è stato appoggiato dalla famiglia di Cobain, in particolare dalla figlia che l'ha prodotto praticamente, quindi c'è sicuramente un qualcosa di diverso. E Brett Morgan, il regista di questo documentario, in realtà è un documentarista che comunque ha già fatto cose interessanti, tipo On the Ropes, non so chi l'ha visto.
Che ah, sì, l'avevi.
Sì, documentario sulla box minore, nominata agli Oscar nel 2000, tra le altre cose. Comunque, il film in realtà che uscirà si chiama Cobain Montage of Heck.
Che sembra un montaggio della Madonna, tra l'altro.
Sì, perché in realtà il titolo viene da una registrazione che lui aveva fatto, registrando delle cose, degli appunti sonori e cose del genere, e diciamo viene da lì il titolo. In realtà racconta in maniera abbastanza spettacolare e sentita, ma allo stesso tempo intima, quella che è stata la storia di questo artista scomparso molto giovane, perché si sparò in bocca, come vi ricordate, e quindi assolutamente c'è, cioè, sia la parte un po' più malinconica di questa storia che tutto ciò che invece è stato eccezionale, entusiasmante. È un viaggio che si fregia di tanti contenuti inediti, materiali e soprattutto alcuni brani particolari. Ci sono sia un inedito che un pezzo di voce e chitarra dove Cobain canta And I Love Her dei Beatles, per cui insomma una cosa interessante. Io però volevo tornare un attimo sulla letteratura anche, quindi sui diari di Kurt Cobain, che sicuramente non sono entrati al 100% nella pellicola, quindi andatevi a vedere il documentario, ma andatevi anche a leggere questi. E ho trovato tra le varie cose anche un pezzo in cui lui racconta uno dei punti, uno dei momenti della vita in cui gli è venuta l'ispirazione per fare quel che ha fatto. Ovviamente entrano in ballo i Melvins, gruppo americano che sicuramente ha un pochino rivoluzionato quello che era il rock pettinato dell'epoca. Era il 1983, eravamo a Montesano, una cittadina piccolina vicino a Aberdeen, e praticamente racconta nel diario questa cosa. Cobain, ve la leggo, tanto si capisce bene. Allora, ricordo una volta che cazzeggiavamo insieme al Turfway, che è una specie di supermercato di Montesano, Washington.
Montesano, da dove veniva anche l'attore, no?
Assolutamente è quella. Quando un ragazzo con i capelli corti che scaricava scatole assomigliava al tipo degli Air Supply mi ha passato un volantino che diceva Them Festival, domani sera nel parcheggio che sta dietro al Turfway. Gratis musica rock dal vivo. Montesano, Washington, un posto non abituato a ospitare musica rock dal vivo nei propri limitati confini. Una popolazione di qualche migliaio di boscaioli con le loro mogli sottomesse. Siamo entrati nel parcheggio dietro al Turfway assieme ad altri zombie con la camminata da tamarro e il pettine infilato nella tasca posteriore. C'erano il magazziniere degli Air Supply con in mano una Les Paul su cui era appiccicata una foto di rivista patinata con la pubblicità delle sigarette Cool. Un ragazzetto dai capelli rossi che faceva il meccanico di moto e un tipo alto, il primo in assoluto a portare i Levi's super attillati, un drastico e audace cambiamento rispetto a Sticky Finger o alle tute da moto di San Francisco. Hanno suonato più velocemente di quanto mi immaginavo fosse possibile suonare e con più energia di quanto i miei dischi degli Iron Maiden potessero sprizzare. Era proprio quello che stavo cercando. Ah, il punk rock. Gli altri cannaioli si annoiavano e continuavano a urlare. Suonati dei Leppard. Dio, quanto odiavo quei coglioni. Ero giunto alla terra promessa di un supermercato e lì avevo trovato la mia peculiare vocazione. Da quel giorno, a Third Way, ho cominciato a seguire i Melvins, diventando una specie di presenza silenziosa sempre tra i piedi. Un giorno mi hanno fatto fare una prova per entrare nel gruppo, ma ero davvero troppo nervoso e così mi sono seduto in un angolo per centinaia di prove dei Melvins negli anni successivi. Questo era Kurt Cobain, che raccontava uno degli attimi più particolari sicuramente della sua vita. E come non ricordarlo, come non celebrarlo a 21 anni ormai dalla sua morte, la sua prematura scomparsa, e quindi abbiamo scelto un pezzo che si intitola in realtà Fisciate territoriali, o meglio Territorial Fishing, che quant'è l'introduzione 12 secondi, ti faccio il gesto, dice: quando ero un alieno la cultura non era un'opinione, non ho mai incontrato un uomo saggio, se è successo era una donna. Insomma, dice, devo trovare un modo, farei meglio ad aspettare, vai, Nirvana!
Tacciono le voci, partono le luci, si schiudono le noci ed è il momento dell'agenda cittadina di Laszlo Kovacs.
Come lancia lui?
Finalmente di Laszlo Kovacs. Cominciamo subito perché non c'è tempo da perdere.
Ecco, frizzantina la facciamo.
Al cinematografo comunale Sant'Angelo, il cinema di Via Lucida numero 6, trovate in programmazione Sarà il mio tipo ed altri discorsi sull'amore, commedia sentimentale francese di cui si parla molto bene.
Non ti sento convintissimo però, eh?
Assolutamente no. Mercoledì 29 un evento particolare perché la proiezione di quel film che a noi tutti è piaciuto a Venezia, che si chiama Dancing with Maria. Andatelo a vedere perché sicuramente è una di quelle cose che non vi capiterà di vedere altrimenti, e c'è una ragione.
Era quello della signora anziana.
Sì.
Tu valle.
Al cinema Méliès, il cinema di Via della Viola dell'Arci di Perugia, trovate in programmazione un film di Walter Veltroni.
Ciao.
I bambini sanno di Walter Veltroni, di cui
è una merdaccia.
No, di cui qualcuno ha parlato bene. Adesso sì. Io vorrei conoscere chi è.
Perché... Vergogna!
No, ne parlano bene perché dice che sia un film molto delicato, che approfondisce
lo
molto.
Sai,
bene
lo sai,
alcuni temi dei bambini.
Ti posso dire chi ne ha parlato bene?
Sto cazzo!
Appunto. Però si rifanno perché il pomeriggio c'è un ottimo cartone animato che si chiama Home a casa, l'ultima novità della Universal Pictures. Lo trovate il 25 e il 26 tutti i pomeriggi.
E questo grande!
Ottima soluzione. Al Cinema Zenit. Cinema Zenit prosegue la programmazione di Mia madre, che credo durerà per un'altra settimana. Mentre...
Cioè, tua madre adesso fa la programmazione. Sì,
è andata lì per salvare un po' le sorti.
Ci avete i tentacoli dappertutto.
È andata lì per salvare un po' le sorti del cinema. Lunedì 27.
Ma rendi conto che livello basso, che ineleganza.
L'hai detto tu, scusa, mica l'ho detto io. No, lunedì 27, diciamo, per l'appunto, presentano un film. Altrimenti invisibile, merito a chi ha organizzato questa cosa, un omaggio ad Alejandro Jodorowsky con La danza della realidad.
troppo frizzante.
Il film che era alla Kinzender Realizzator, credo l'anno scorso, qualche anno fa, biografico, perché Jodorowsky racconta la storia della propria vita con questo film. Assolutamente.
La grande narrativa popolare. Assolutamente. Il futuro.
Da vedere, da vedere, da vedere. Al postmodernissimo. Ah no, facciamo i complimenti a Riccardo Bizzarri dello Zenith, che ha preso in gestione un nuovo spazio a Città di Castello, dove da qualche tempo non c'era più cinema, e Riccardo ha vinto questa gara, questa sta pubblica per l'assegnazione dello spazio comunale. Dunque in bocca al lupo, buon divertimento, e sono contento per i Castuleni che finalmente riavranno il cinema a Città di Castello.
Castuleni non si è mai sentito.
Io dico sì, Castuleni. Sì, sì, dice. Ma c'era già il cinema a Città di Castello.
Sì, beh, ha avuto vicissitudini un po' particolari. Adesso Riccardo riparte con questo progetto, un grande in bocca al lupo. Al postmodernissimo abbiamo in programmazione anche qui mia madre, che continua per la seconda, probabilmente.
Ma proprio la scuola, tua mamma.
Dirà, da che è in pensione, capito?
No, non è in pensione, ma lo fa per salvare le sue
battute. La
della,
era molto
della
bella,
cinematografia.
La pensione è molto bella, battuta di sì,
però non è in pensione. Lo fa per salvare le sorti della cinematografia, per risollevare un po' anche il postmodernissimo. In programmazione, oltre a mia madre, c'è anche Il figlio di nessuno, film meraviglioso del quale avete parlato. Assolutamente noi consigliamo la visione, ma calda, calda, caldamente. Poi c'è quella perla assolutamente imperdibile, che è Citizen Four, un documento storico straordinario, un film da vedere se non l'avete visto, se non conoscete la vicenda.
Abbiamo parlato meravigliosamente,
poco male da vedere. E poi soprattutto i tanti eventi. Ah no, c'è anche programmazione per il Kinderkino, le vacanze del piccolo Nicolà, i grandi eventi di questa settimana del postmodernissimo.
Vai avanti così, tranquillo, senza agitarti.
Assolutamente. Il lunedì 27 viene Claudia Castellucci, e simile rappresentante della società Raffaello Sanzio, per l'appunto me coglioni, un teatro, quello della Societas, che spesso e volentieri è rimasto ai margini della città di Perugia per scelte politiche, volontà del teatro stabile.
Grazie al
postmodernissimo torna questa grandissima artista con questo spettacolo straordinario che vi inviterei a non perdere assolutamente. In via di conclusione, la rassegna dedicata a Derek Jarman, la rassegna
non alzare di una testa.
Dunque mercoledì 29 è in programmazione Edward II, The Second Edward di Derek Jarman, un film del 91, 90 minuti da vedere assolutamente. L'altro giorno Cruciani è andato a vedere Caravaggio, ne è uscito estasiato. Stiamo parlando di un grandissimo autore, purtroppo dimenticato, sottovalutato,
è una qualità
a riscoprire. E in conclusione, come ha detto prima, ricordato benissimo il nostro art director, la serata evento meravigliosa dedicata a Kurt Cobain, il 28 aprile per l'appunto, proiezione di Kurt Cobain montaggio of Heck, ma soprattutto alle 17.30 vi aspettiamo per il nostro aperitivo in vinile sulle scale, perché questa è una forma di fare un aperitivo sulle scale di Via del Carmine. Suoneranno i dischi di Francesco Nicoletti del T-Train, del maestro Fabrizio Croce Fofo, e soprattutto del
cazzo,
lo stoico Paoloni. Dunque buon divertimento, anzi Paolotti, ho sbagliato, però buon divertimento, e andate al postmodernissimo perché sono degli eventi eccezionali.
Ma
mi sa che tu sei uno mezzo matto
abbastanza, eh? no assolutamente. Ma, no,
la cosa che mi sorprende è quando fa l'agenda l'Aslo, l'ordine alfabetico dei cinema subisce degli stravolgimenti strani, per cui la P di postmodernissimo va dopo la Z di Zenith, è sempre lui.
Lo faccio per rispetto,
chissà come mai
lo faccio, ma per
rispetto, perché si mette per ultimo,
per eleganza,
per eleganza, per essere
no, no, perché sono ultimo, talmente tante cose che vanno dette alla fine.
Ma lui ha visto attentamente 1992 da un'idea di Stefano Accorsi.
No, non l'ho visto.
Ti devo rivelare una cosa.
Io sono tuo padre.
Ma tua madre che comunque fa una
guarda prima, che avremmo potuto dirlo,
comunque, due settimane meravigliose si è fatto, lo Zenith ha fatto il padre, poi mia madre,
e poi sì,
e noi facciamo il figlio,
il figlio di nessuno. Ci manca lo Spirito Santo e poi e abbiamo fatto bene, lunghi come al solito, stavolta per colpa mia amico Spargo il capo di cenere, e nel farlo vi ricordo che il programma è stato ideato da Laszlo Kovács, scritto da Lupus Jonner, Massimo Smith, il direttore Hans Delbruck, che stasera non c'è. Ringraziamo Fabrizio Cruciani, signorino buonasera, e ospite la poca istitutonica Martina von Strucker. Grazie agli ospiti Daniele Pampanelli, Stefano Emanuele Mauro, giusto?
Bravo.
Sì, spero. E ovviamente al professore che non c'è. finalmente venerdì, noi andiamo a cercare di fermare la distruzione globale da parte di un'intelligenza artificiale omicida che noi stessi abbiamo creato. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
E Mialo!
Manca la fregna.
I cattivi non sono dei.